Stamattina un padre della Chiesa diceva che questo Vangelo dell'Annunciazione è l'inizio della nostra redenzione. Mi è piaciuta questa parola inizio, perché credo che tutti noi abbiamo bisogno di ricominciare, di mettere come da parte tutto quanto ci pesa ed è però anche alle nostre spalle e ripartire con rinnovata fiducia. E credo che effettivamente il Vangelo dell'Annunciazione sia proprio quello che ci permette tutto questo. E quindi mettiamo la parola inizio come la parola di incoraggiamento per tutti noi in questa ultimissima tappa del cammino d'avvento verso il Natale. E chiediamo che così sia anche per noi, come è stato per la Vergine di Nazaret. Qualcuno mi ha fatto notare pochi minuti fa, chiedendomi anche come mai ero da solo, non c'era Giovanni. Giovanni è andato a messa a Montesole per dare un segno di partecipazione anche della nostra famigliola alla morte di Athos Righi, che è stato uno dei fratelli più di rilievo della famiglia di Don Giuseppe Dossetti. E io di lui ho un ricordo molto stretto, particolare, proprio nella mia vita, ormai di non pochi anni fa, lo passai 3 mesi a Gerico, ospite della casa dei fratelli, la comunità di Don Giuseppe, e Don Giuseppe era via, eravamo nel 78, quindi 42 anni fa ormai. E era via, quindi c'era libera la sua stanza, mi misero a dormire nella sua stanza e di fianco alla mia c'era quella di Athos, che aveva un grande telaio a mano con il quale faceva tappeti, coperte, secondo lo stile anche un po' di quelle popolazioni, della popolazione araba. E quindi tutto il giorno si sentiva toc, 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 lui che andava indietro e avanti con questo telaio, e io ero lì di fianco, per di più mi sono anche ammalato in quel periodo, mi presi il fuoco di Sant'Antonio, quindi ho passato diversi giorni a letto, quindi non potevo sfuggire a questo rumore e a sentire che intanto mentre lui lavorava però ascoltava i vari fratelli che andavano a parlare da lui, che aveva già molte responsabilità in famiglia. E quei giorni furono per la mia vita decisivi assolutamente, perché furono proprio quei giorni a Gerico quelli nei quali io presi le decisioni ultime, fondamentali intorno al mio essere una persona così, un fratello, e quindi non nella via del matrimonio sacramento, ma nella via della verginità. E quindi sì, poi certo, naturalmente ci sono tante altre occasioni, ma sento questa persona, questo fratello maggiore di me, come un fedele accompagnatore, un attento accompagnatore anche del mio cammino. E per di più collegato anche al Vangelo che oggi ascoltiamo, non solo perché è il Vangelo che è il titolo della famiglia di Don Giuseppe, la piccola famiglia dell'Annunziata, ma anche perché in quei giorni il confessore mi diede come indicazione da seguire in quei giorni, proprio la lettura ripetuta, frequente di questo Vangelo. Questo mi fece molto bene proprio per tutte le decisioni importanti. Ecco, e quindi veniamo proprio a questo Vangelo che in questo caso è proprio il Vangelo, nel senso che vedete anche la somiglianza anche nella lingua italiana tra angelo e Vangelo, sono due parole molto vicine. L'angelo è colui che ha il compito di portare il Vangelo, la notizia. E quindi quando noi ascoltiamo, tante volte ce lo siamo detti forse, ma è meglio rinfrescare la memoria, quando noi ascoltiamo il Vangelo dell'Annunciazione, e un pochino lo dicevo anche per la festa dell'Immacolata che ancora riportava questo testo di Luca, dobbiamo considerare certo il caso di Maria nella sua unicità, nel suo privilegio singolarissimo di diventare la madre di Dio, ma proprio perché questo angelo le ha portato il buon annunzio del Vangelo, pensare che tutte le volte che noi riceviamo il Vangelo ci collochiamo, siamo collocati dalla parola di Dio e dalla sua opera in noi proprio in quella stessa condizione di Maria di Nazareth. Anche in noi, per noi, si compie quel misterioso ingresso di Dio nella nostra vita. Ma prima di entrare nella parola fondamentale che volevo dirvi, unica oggi, mi è necessario un attimo fare un passo indietro sul primo testo, su quello che il nostro Samuele ha letto dal secondo libro di Samuele. Mi ha colpito molto anche questa cosa. Samuele che ci legge il libro di Samuele, ma è così appunto. E noi che ascoltiamo il Vangelo siamo come Maria che riceve la visita dell'angelo. Cioè c'è un miracolo continuo nel nostro rapporto con la parola di Dio, per cui si compiono le cose che essa dice proprio nel luogo e nel tempo, nel momento in cui questo avviene. E quindi vedete, certo la liturgia al massimo mette in evidenza questa puntualità e questa attualità della visita di Dio alle nostre vite. Ma torniamo a Samuele e al suo secondo libro, che ci racconta quella storia che abbiamo sentito tante volte di Davide, che insediatosi ormai con una certa tranquillità nel suo regno, ha una bella casa fatta, rivestita di legno di cedro, e gli viene lo scrupolo a questo punto: ma allora io abito in una casa così bella e il Signore, il Dio di Israele, che mi ha fatto arrivare fino a questo punto, e abita ancora in un santuario che era quello che aveva fatto il viaggio nel deserto, un santuario fatto, una tenda fatta di pelli, una cosa molto misera, ma dobbiamo pensare a una tenda tipo quella dei beduini. Come io sono un re, tutto bene così insediato, e il Dio di Israele abita in un posto di beduini. Ecco, non va bene questo. E il Signore gli fa capire però che invece va bene così. E c'è tutto, ma questo altre volte ve l'ho fatto notare, c'è tutta una descrizione che Dio gli fa attraverso il profeta Natan della sua povertà. È uno dei punti più forti dell'Antico Testamento in cui si parla della povertà di Dio, cioè di un Dio nomade che ha amato sempre camminare insieme con il suo popolo, in mezzo al suo popolo, e essere partecipi anche di tutti i suoi travagli, di tutto questo essere sempre pellegrino, mai fermo, sempre di passaggio in passaggio, da un popolo all'altro, da una terra all'altra, in tante tribolazioni della sua storia. Ma questo mi permette di fare oggi con voi un passo avanti, che considera non solo la povertà di Dio, ma anche la questione del rapporto tra il Tempio e la tenda. Mentre Davide vuole edificare un tempio, e alla fine poi ci riuscirà perché il Signore stesso poi lo asseconda, non lui ma suo figlio costruirà un bellissimo santuario fatto di pietra a Gerusalemme, però Dio gli dice no, una casa te la faccio io, e usa il termine casa, e quindi rimanda, questo un po' quello che volevo dirvi oggi, rimanda alla casa. E allora oggi io ve lo dico perché abbiamo deciso ieri un gruppetto questo Natale noi non celebreremo la messa della notte di Natale, e celebreremo semplicemente la vigilia alle 18, la messa vigiliare, come abbiamo tradizione ormai da tanti anni. Poi celebreremo il giorno di Natale alle 11 la messa del giorno, anzi la messa dell'aurora, ma la notte di Natale noi non celebreremo qui in chiesa, perché ci è sembrato che fosse più corrispondente al tempo che stiamo vivendo accettare in qualche modo il limite e le contraddizioni della storia che tutti stiamo vivendo. È inutile che io stia a dire perché non si può dire la messa di Natale della notte all'ora tradizionale, e allora la celebreremo nelle nostre case. E allora, quando stamattina per l'ultima volta ho riletto questo testo di Samuele, ho detto, ma guarda un po', anche allora avviene questo passaggio. Noi pensavamo di celebrare il culto nel Tempio e il Signore ci dice, no, ti faccio io una casa. E prova a considerare che il vero culto è casa tua, nella tua famiglia. Lì usa il termine casa perché è proprio la tua famiglia. Gli parla della sua discendenza, di suo figlio. E la casa di Davide sono proprio delle persone, non sono dei muri, neanche i muri di casa sua in fondo. È come se dicesse a Davide, il culto di Israele, celebratelo nelle vostre persone, nelle vostre case, in senso proprio della famiglia. E allora così ho anche preparato stamattina un foglietto che potrebbe essere, per chi lo vuole, per chi desidera, anche una traccia per una piccola liturgia familiare, in cui magari dopo la cena di Natale, casa per casa, cercate voi, ecco, di vivere il momento della notte di Natale, ascoltando soprattutto le parole del Vangelo di Luca che parlano della Natività del Signore a Betlemme. Ma dobbiamo andare avanti ancora un pochino. Torniamo al Vangelo per dire che il percorso che da Davide il Signore fa fare al suo popolo giunge al suo punto supremo, la casa di Nazaret. In questo dialogo che si viene a creare tra l'angelo e Maria, in cui mi ha colpito una cosa oggi, che nasce un po' dal pensiero, dalla conoscenza che ho di tanti di voi, delle storie di tanti di voi, che alcuni dei quali, o alcune delle quali, potrebbero dire, ma io non ho neanche una famiglia in cui celebrare il Natale, la notte di Natale. Che liturgia faccio io a casa mia? Forse la mia cena sarà da solo, perché così la storia della mia vita mi ha condotto a questo. E allora, rileggendo il Vangelo, mi sono accorto di una cosa, che il Vangelo dice, entrando da lei, l'angelo le disse, entrando da lei. Non dice neanche, non parla più di famiglia, non parla più di casa. cioè questo percorso della presenza, della venuta, della visita di Dio, giunge al suo punto culminante nell'ingresso, nella vita, nel grembo, nella persona concreta che il Signore ama e che ama come una sua sposa. Ecco, l'Annunciazione rappresenta il punto culminante di questo viaggio di Dio dal cielo al santuario, alla casa, alla famiglia, alla fine, alla singola persona che lui vuole fare luogo, tempio della sua gloria. Ecco, mi sembra che il punto di povertà massima di questo Dio, ma nello stesso tempo di massima manifestazione dell'amore e quindi della presenza di vita, di bellezza, di gioia, perché l'angelo invita la gioia a questa donna e si compie proprio in questa occasione, entrando da lei, entrando in lei, ancora dovremmo dire più letteralmente. E che cosa fa entrando in lei? Le disse. Ancora il mistero grande della parola che il Signore ci rivolge, ci regala con tanta abbondanza nella nostra vita. Sarebbe bello anche, ma non c'è il tempo, di entrare nel dettaglio del contenuto delle parole che l'angelo rivolge a lei, ma secondo me è già sufficiente questo. Quante volte il Signore entra in noi e ci parla. Questo è il culmine del rapporto tra Dio e la nostra povera umanità, che in questo modo, vi dicevo all'inizio della messa, riparte, si riavvia, rinasce, anzi addirittura dice nella parola che segue subito il testo di oggi, risorge per poter andare a visitare e a comunicare la gioia di questo incontro a tutti gli altri. Ecco, il Signore voglia che anche per ciascuno di noi, anche nel culmine dell'esperienza di povertà, di solitudine, si verifichi ancora questo incontro meraviglioso con il suo amore, che riapre la nostra vita alla speranza e la fa ripartire nella generazione della vita, che è un incontro, è un ingresso, è una parola che generano la vita in noi e ci aprono quindi questa grande possibilità di essere padri e madri nello spirito del mondo intero.